Buonasera, benvenuti all'Italia non si taglia, la striscia quotidiana contro l'autonomia regionale differenziata di Carta in Regola in collaborazione con Articolo 21. Ormai siamo arrivati a un mese di registrazioni, abbiamo raccolto interventi da tutta Italia, di persone molto diverse, di politici, esponenti della società civile. Questa sera è con noi Luigi De Magistris, che è il portavoce di Unione Popolare. E con noi anche Pietro Spirito che condurrà l'intervista. Grazie, passo la parola a Pietro.
Buonasera. Grazie Sindaco per aver accettato questo invito. Ma cominciamo dall'esperienza che tu hai avuto. Come sindaco di una grande città, già nell'attuale ordinamento ci sono molte responsabilità e poche leve. Con l'autonomia differenziata, io ho l'impressione che la situazione è peggiore per un sindaco, cioè molte più responsabilità e molte meno risorse. Possibile che un'Italia fatta dai sindaci delle città non riesca, diciamo così, a ribellarsi a dovere rispetto a questo disegno di legge Calderoli?
Ma partiamo da una premessa. Chi è contro l'autonomia differenziata non è contro le autonomie. Io ho fatto il sindaco e sono un autonomista convinto. Infatti, io credo che chi vuole un'Italia con più democrazia, con più prossimità, con più autodeterminazione dei popoli, autonomie e migliori servizi, dovrebbe puntare sull'autonomia delle città, piccole, medie e grandi, dalle grandi metropoli ai piccoli borghi. L'autonomia differenziata va esattamente invece nella direzione opposta, differenziata perché spacca il paese. Un'autonomia che è solamente una maggiore autonomia per un centralismo regionale spintamente verticistico, quindi molto denso di formalismi, di burocrazie, di un grande potere delle centrali politiche e burocratiche delle regioni. E quindi io intravedo addirittura un peggioramento della vita dei comuni perché avranno comunque ancora poche risorse autonome e saranno sempre legate al guinzaglio dei poteri regionali, con tutte le conseguenze che ne possono derivare anche sul piano proprio dell'autonomia dei territori.
Sì, la mia impressione è che soprattutto il Sud avrebbe bisogno di maggiore coesione più che di maggiore autonomia differenziata. La coesione è esattamente quello che è mancato nel corso di questi decenni. Purtroppo il Sud fa ragionare più da solista che da orchestra, non riesce a fare sistema e anche il nostro paese fa poco sistema. Non si rischia con questa idea delle piccole patrie di, diciamo, generare un'Italia ottocentesca, più che un'Italia del XXI secolo?
Ma in realtà il regionalismo è in gran parte fallito nel nostro paese. Era una bella intuizione, c'erano grandi buoni auspici. Le regioni dovevano essere enti di programmazione che magari esaltavano le differenze del nostro paese in una cornice unitaria. Invece c'è stato uno smantellamento dei diritti fondamentali e un aumento dell'ingiustizia sociale ed economica, quindi meno coesione sociale, più discriminazione territoriale, e quindi da questo punto di vista sicuramente si è passati anche a una fase che da enti di programmazione che dovevano essere le regioni sono diventati sempre di più enti di gestione, e anche il Sud non è riuscito in alcun modo a colmare quella differenziazione che esiste nel nostro paese, perché c'è stata una forte torsione dei poteri centrali da Roma in su, e l'autonomia differenziata acuirà ancora di più le ingiustizie sociali e le discriminazioni economiche e territoriali.
Ma le grandi infrastrutture sono tra le materie, diciamo, destinate a potenzialmente entrare nell'autonomia differenziata. Ti ricorderai all'epoca del governo Conte 1 che a un certo punto si tentò di fare una follia che era quella dei porti chiusi, e ora si potranno fare i porti regionali chiusi, diciamo. Ognuno li chiude come gli pare, diciamo così. Ma si può fermare una follia così evidente? Com'è possibile che il collante minimo del paese venga messo in discussione?
Ma infatti c'è molta preoccupazione, perché se si guarda bene il disegno eversivo dell'autonomia differenziata, notiamo proprio che c'è un attacco ai diritti fondamentali, perché pensiamo all'ambiente, pensiamo alla sanità, pensiamo alla scuola, pensiamo ai diritti umani, il porto e tanti altri che potremmo fare. Quindi io credo che in realtà c'è un solo obiettivo in questo disegno che colpisce al cuore l'Italia una indivisibile, la Repubblica e la Costituzione per come concepita nel 1948, che è quella di acuire ancora di più le differenziazioni, dare ancora più potere a chi è più ricco e smantellare quindi proprio l'ossatura dello Stato sociale del nostro paese. Quindi è un vero e proprio attentato alla fine alla Costituzione per come la vediamo noi, che è una Costituzione bella, ma è anche la meno attuata probabilmente del mondo, oltre a essere la più bella.
Ma come tu pensi che Unione Popolare possa, diciamo, contribuire alla battaglia, che sarà una battaglia autunnale essenzialmente, perché sono la discussione in Parlamento, la vera discussione comincerà in autunno. Quali sono le leve che si possono attivare, al di là delle giuste manifestazioni di piazza che ci saranno?
Ma la sola opposizione parlamentare può fare poco, perché la maggioranza, i numeri, anche se credo sia non proprio molto coesa al suo interno sull'autonomia differenziata, perché da sud c'è una spinta in alcuni partiti, in particolare Forza Italia e Fratelli d'Italia, a non andare soprattutto nella forma più spinta e più eversiva. Io credo che quello che sinora è mancato, è Unione Popolare, ma tutti quanti che sono contro l'autonomia differenziata devono lavorare, è far percepire al popolo italiano, non solo del sud, quanto è pericolosa per il nostro paese l'approvazione di questa riforma. Ecco, io credo che questo è ancora un limite. Non c'è la percezione complessiva nel nostro paese della pericolosità di questa riforma. Forse anche il titolo, autonomia differenziata, insomma, è qualcosa che non entra proprio nel cuore, nell'anima del popolo. Quindi credo bisogna aumentare il livello di informazione, mobilitazione e coesione delle lotte su questa che potrebbe essere la madre di tutte le lotte contro lo smantellamento dello spirito fondamentale della Costituzione.
In modo diverso, le parti sociali, cioè i sindacati e Confindustria, hanno espresso molte perplessità nei confronti di questa riforma possibile. Però, nonostante l'incidenza e il valore che hanno posizioni rilevanti come quella dei sindacati e di Confindustria, apparentemente il governo va avanti come una spada. Qual è, diciamo, il vero interesse che il governo nutre nei confronti di questa riforma? È solo un fatto di Salvini? È una roba di casa sua?
No, non è solo Salvini. È chiaro che il principale promotore con Calderoli di questa impostazione in nuce fortemente secessionista, ma non ci dimentichiamo che il referendum fatto nelle regioni del nord sull'autonomia differenziata vide un forte plebiscito, quindi attenzione, l'autonomia differenziata non è voluto solo dalle destre, sotto sotto è voluto un po' da tutti i presidenti di regione. Chiaramente adesso chi sta all'opposizione, come dire, invece cavalca questa lotta perché si può accentuare un consenso. Penso molto mondo della finanza, dell'impresa e dell'economia, ma non solo, di professionisti e pezzi importanti della borghesia, vogliono soprattutto dalla Emilia Romagna in su questa autonomia differenziata. Quindi non è solo una battaglia della Lega. Oggi l'opposizione forte all'autonomia differenziata la fa solamente il Sud. Invece bisogna far capire che questa riforma, una volta approvata, è un danno anche per le periferie del Nord, per le aree interne del Nord, per le persone e per le categorie sociali più disagiate. Quindi bisogna fare molta informazione, perché ancora passa l'idea, come dire, che il Sud non deve essere più mantenuto dal Nord, e se noi siamo la locomotiva, dicono quelli del Nord d'Italia, perché dobbiamo continuare a dare i soldi? Che è un falso, innanzitutto, perché non è così, e poi verrebbe anche meno proprio la ragione dello spirito della Costituzione, di uno Stato sociale, della solidarietà, perché, come dire, c'è un dare e avere nel nostro paese che attraversa tutta l'Italia. Bisogna finirla anche con questa storia che il Mezzogiorno d'Italia è zavorra del nostro paese. Io penso che senza il Mezzogiorno non ci sarebbe proprio stata l'unità d'Italia e non ci sarebbe stato nemmeno un nord che attualmente è più ricco sicuramente del sud.
Faccio una domanda che riguarda un tuo antico mestiere, quello da magistrato, ma le forze criminali teoricamente del Mezzogiorno, ma che sono poi insediate in tutto il paese, secondo te come stanno giocando in questa vicenda sull'autonomia differenziata? Si fregano le mani o sono indifferenti?
Ma innanzitutto oggi le mafie sono molto più forti da Roma in su, quindi le mafie a mio avviso fanno complessivamente il tifo perché l'autonomia differenziata venga approvata, perché è statisticamente provato che la maggior parte degli scandali sulla depredazione del denaro pubblico avviene nelle regioni. Quindi questa concentrazione del potere nei vertici delle regioni, che hanno pure, senza voler generalizzare, in genere il livello di classe dirigente politica meno, diciamo, competente e anche meno sensibile al tema della questione morale, io penso che le mafie fanno il tifo perché l'autonomia differenziata venga rapidamente approvata.
Il mai sufficientemente lodato Vincenzo De Luca ha fatto sapere per vie informali che non parteciperà alla manifestazione del 15 luglio, quella indetta dal Partito Democratico contro l'autonomia differenziata. Per cui si è aperta una discussione anch'essa strisciante: vale la pena, la facciamo, non la facciamo, ci facciamo notare di più se la facciamo a Napoli, se la facciamo a Bari? Ma insomma, in tutte queste storie bisogna sempre incrociare questo signore da 30 anni a questa parte. Non si può proprio evitare, diciamo, di avere questo scoglio davanti a noi, diciamo.
Là bisogna aspettare, credo, la scadenza naturale del suo secondo mandato, tranne che non si approvi o si faccia approvare anche da altri la possibilità di un terzo mandato. Io credo che è utile che in questo momento ci siano anche le riconversioni sulla via del no all'autonomia differenziata, ma io ricordo perfettamente che Vincenzo De Luca, come altri presidenti di regione, pure del PD, comunque del campo alternativo alle destre, ricordiamoci Bonaccini, uno per tutti, ma potrei citarne anche altri, sono e rimangono favorevoli all'autonomia differenziata, perché è un'occasione molto ghiotta per chi ha una concezione molto verticistica del potere. Quindi De Luca, insomma, per ora è un sostenitore del no all'autonomia differenziata, e per noi va bene che lo siamo dalla prima ora, ma stiamo attenti a mantenere alta l'asticella, perché non vorrei che qualcuno nel campo dell'opposizione, non solo, giochi, diciamo, alla trattativa sull'autonomia differenziata. E qui mi insospettisce un po' l'atteggiamento di Calderoli, perché avendo fatto una proposta molto spinta e, diciamo, di fatto e giuridicamente eversiva, si spara grosso per trattare, e nella trattativa io penso che ci sono un pezzo anche di quei poteri che si sono dichiarati apparentemente contrari. Alcuni ne abbiamo citati prima, i grandi poteri economico-finanziari, ma potrei citare anche pezzi importanti del Partito Democratico, ma non solo del Partito Democratico, che secondo me alla fine sono disposti anche a trattare. Quindi noi dobbiamo essere molto molto attenti a mantenere una linea di fermezza contro ogni autonomia differenziata.
Posso fare io una domanda? Solo una cosa, che diciamo, sicuramente molte delle componenti di Unione Popolare si sono mossi da anni contro l'autonomia regionale differenziata, quindi dalla prima ora, e sicuramente alcuni partiti si sono, diciamo, convertiti molto più recentemente, alcuni proprio solo dopo che il centrodestra ha partorito il disegno di legge Calderoli. Però ciò nonostante, perché la lotta sia vincente, è necessario voltare pagina. Cioè, in qualche modo, anche noi come Carta in Regola, ma anche altri, la cosa che più desideriamo è che si crei un fronte compatto, unito, che al di là delle differenze di posizioni, anche su tutto il resto, però trovi un'unità nel contrapporsi all'autonomia differenziata.
Sì, sì, l'ho detto. L'ho detto anche io prima, va bene. Quando ci sono delle lotte che uniscono, va bene, stiamo sempre però attenti, perché l'esperienza, diciamo, che ho in politica e nelle istituzioni non è che mi fa essere sospettoso, perché non mi appartiene la cultura del sospetto, però non ho il vizio della memoria e so come si muovono all'interno dei centri di potere e dei centri di interesse. Siccome io sono uno di quelli che ritiene che l'autonomia differenziata fa tutta sufficientemente ribrezzo, non vorrei che alla fine si faccia una trattativa, la si faccia passare spuntando le cose meno gravi. Quindi mi auguro che questo appello alla compattezza, e condivido, sia una compattezza su no fermo ad ogni autonomia differenziata.
Ma io ho una zanzara che mi ronza nell'orecchio, che si chiama PNRR. Poiché il PNRR è stato concepito da Draghi come un meccanismo finanziario governato dallo Stato e dai comuni, tagliando fuori le regioni, non vorrei che tutto questo giochino, diciamo, perché poi la politica italiana spesso plana sulle miserie umane, fosse stato mosso dall'idea che bisogna mettere mano sui miliardi del PNRR.
Beh, io sono molto d'accordo su questa interpretazione, e questo si unisce anche al ragionamento di prima sulle mafie. Vedete, le mafie non hanno bisogno dei soldi del PNRR, perché le mafie i soldi li fanno con il traffico di droga, gioco e scommesse, riciclaggio, estorsioni e usura. Ma il denaro del PNRR, come il mettere le mani sui vertici della gestione dei fondi residui dell'autonomia differenziata, serve alle mafie di ultima generazione, la cosiddetta borghesia mafiosa, a entrare in contatto col potere, con i poteri regionali in particolare, quelli locali, le pubbliche amministrazioni, gli apparati istituzionali. Quindi c'è un combinato disposto tra chi deve controllare i fondi del PNRR e l'autonomia differenziata. Io penso che infatti c'è proprio l'idea di affidare ai vertici di alcune regioni la grande torta dei residui fiscali dell'autonomia differenziata e del PNRR. Questo è un disegno, secondo me, che oggettivamente, indipendentemente dalle volontà dei proponenti politici, è sicuramente un fattore di consolidamento della borghesia mafiosa del nostro paese e di quella sempre più forte mimetizzazione delle mafie all'interno del cuore istituzionale a tutti i livelli del nostro paese.
Un'ultima domanda, Luigi. Noi abbiamo un settore regionalizzato ormai da tempo, che è la sanità, ed è il peggiore spettacolo che noi possiamo immaginarci. Cioè, con la regionalizzazione progressivamente il servizio sanitario è diventato una schifezza, per dire quello che è. Tutti gli indicatori lo stanno dimostrando, soprattutto nel sud. Ma insomma, poiché quello è il grande, diciamo, esempio, il benchmark, possibile che la gente non capisca esattamente di cosa parliamo? Cioè, qui rischiamo di morire di sanità e poi moriremo anche d'altro, di istruzione, di cultura, perché insomma poi gli esempi nella vita contano.
Ma è proprio così, infatti, chi avesse qualche dubbio sulla bontà o meno dell'autonomia differenziata dovrebbe vedere il sistema regionale della sanità in Italia, dove sicuramente abbiamo dei casi che sono più gravi di altri, ahimè penso soprattutto a alcuni pezzi del Mezzogiorno, ma la pandemia, ma non ci voleva solo la pandemia, più attenti lo sapevano già prima, ha evidenziato che gli stessi propagandati modelli della sanità del nord sono tutt'altro che modelli virtuosi. Ormai c'è una privatizzazione massiccia della sanità del nostro paese. Invece ci sarebbe bisogno di tornare, per esempio sulla sanità, ma non solo sulla sanità, a un servizio sanitario nazionale che garantisca il diritto alla salute a tutti, da Lampedusa a Bolzano, da Torino a Favignana. Questo dovrebbe essere. Quindi noi non avremo solo un'accentuazione di una sanità che andrà a peggiorare, avremo anche non più solo la migrazione dei pazienti in Italia, la migrazione dei medici e degli infermieri, lo smantellamento della scuola pubblica, che forse è uno dei pochissimi, insieme alla giustizia e alla difesa, pilastri di unità nazionale che sono rimasti. Si andranno a differenziare le contrattazioni collettive, che non saranno più nazionali. Ho parlato prima dell'ambiente, perché si andranno a togliere molti controlli che sono a tutela della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio del nostro paese, così come la cultura. Insomma, l'Italia, che c'è un paese piccolino, il bel paese, la bella Italia, io credo che con l'autonomia differenziata ce la ritroveremo ancora più disunita e ancora più smantellata.
Grazie molto Luigi per la tua partecipazione. Come grazie, battuta finale direi che si potrebbe subito cominciare a togliere le nomine dei vertici regionali della sanità ai presidenti di regione. Così diciamo capiamo di cosa stiamo parlando. Diciamo. Le si affida di nuovo allo Stato con concorsi nazionali, diciamo, e così poi dopo facciamo la regionalizzazione quella buona, diciamo. Ecco.
Basta vedere che i bilanci delle regioni per circa l'80% sono sulla sanità, e il potere politico di molti presidenti di regione, non voglio dire tutti, ma di molti presidenti di regione, ruota attraverso il controllo politico della sanità e quindi della salute di tutti noi.
Grazie mille a Luigi De Magistris.
Grazie a voi.
E grazie anche a Pietro Spirito. Ci vediamo lunedì alle 19:30.